Lettura di Ars. Nella necessità di proporre testi che illustrino le tradizioni più disparate e che però contengano, come contengono, una indicazione unica per l'uomo interiore, per ogni uomo che abbia la capacità di avvertire un'interiorità e non sia solo lanciato come macchinetta affaccendata nelle cose. Per quest'uomo queste letture sperano, si augurano di servire come viatico per la comprensione di un linguaggio che nobilita, di un linguaggio che fa bene, di un linguaggio che dà una cosa di cui abbiamo bisogno tutti, che è la speranza. Quello che si legge, quello che trafila dalle letture di Ars è la necessità e la bellezza della speranza. Cioè, voglio dire, l'apertura di una porta verso un possibile che è la realizzazione, il lampo della dignità di ciascuno. Ogni uomo non deve rinunciare, essendo nel sistema, alla sua dignità. L'uomo è creatura di Dio. Dio, in quanto creatore, non smetterà mai di creare, perché altrimenti non sarebbe mai stato creatore. Dunque, questo uomo che è continuamente creato, in un universo continuamente creato, ha una dignità enorme, ha una possibilità di bellezza enorme. E allora ecco che noi stiamo attenti a leggere dei testi che scaldino l'anima, che propongano una dignità, che arricchiscano per quello che si può le nostre giornate di qualche cosa di gioioso, di felice, direi di più, di vitale, di liberante, perché è possibile. Non è letteratura, sentimentalismo, romanticismo e altra immondizia. È realtà. L'amore è realtà, la bellezza è realtà, lo slancio dell'anima verso il cielo è realtà. Ognuno di noi, di voi, guarda il cielo e prova uno slancio. Qui c'è Dio. A parte che Dio è dovunque. Quello che affrontiamo adesso è il libro dell'equilibrio e dell'armonia. È un'antologia taoista scritta da un maestro, Li Daohun, del 1200. Sono detti insegnamenti della realtà completa, cioè non è solo nei voti, ma nelle dichiarazioni palesi di questo maestro, che buddismo, taoismo e confucianesimo siano in realtà tre volti di una medesima realtà, di una medesima anima. Questo testo contiene è un'antologia, contiene degli studi fulminanti di cui c'era soltanto l'imbarazzo della scelta. E Thomas Cleary quello ha fatto, no? Cioè, il testo è intero, è quello che è la bellezza, che non è l'antologia di un'antologia, è una antologia intera, dunque. Dal 1200 ad oggi si conserva questo testo, sono 900 anni, 800 e spingi, 900, che questo testo si conserva integro e adesso lo proponiamo. Viene considerato uno dei più importanti testi di tutta la tradizione mondiale. Detto questo, incominciamo così. Le forme contribuiscono tutte l'una all'altra, le forme delle cose contribuiscono tutte l'una all'altra. Se non ci fossero le forme delle cose, non ci sarebbero le cose. Dunque contribuiscono perché una tocca l'altra, l'altra tocca l'una, una delimita l'altra, l'una e l'altra delimita l'una. Gli esseri sono immanenti l'uno all'altro. Gli uomini umani, gli esseri umani sono immanenti l'uno all'altro. Così l'evoluzione e lo sviluppo vanno avanti, senza fine. Ecco questa meraviglia che si è detto prima, Dio creatore. Se è creatore, un inizio verticale, non un inizio temporale. Il logos che incomincia nel principio, questo principio è non un posto fisico temporale, è il kairos, questo è il principio, è l'assoluta presenza. La creazione esiste adesso. Il principio, il kairos, la rottura del tempo, l'iket nunc, l'eterno presente, sono adesso. E allora andiamo avanti. Di base, il Tao, che è poi la norma, diciamo così, tradotto in italiano, ed è impreciso. Di base il Tao è totalmente aperto. Questa totale apertura non ha sostanza. Finisce nella non finitezza, comincia nel non inizio. Ci abitua a capire che il principio di tutte le cose, il principio con la P maiuscola, quello che abbiamo detto è che il principio, l'arché di tutte le cose, è infinito. Finisce nel non finitezza, comincia col non inizio. Quando l'apertura culmina, cioè nel ciclo di queste cose, c'è una chiusura, un'apertura continua perché è l'eternità. Quando l'apertura culmina, si trasforma in spirito. Lo spirito muta per produrre energia, l'energia si concentra nella forma e l'uno si divide in due. Ecco uno dei momenti della creazione, dove non c'è un Dio creatore, in questo caso, ma il Tao, che, eccolo qua, dice, con il dualismo interviene il percepire. Con il percepire si determina la dualità di yin e yang, di mascolino e di femminino, in interazione reciproca. Non c'è mascolino senza femminino, non c'è femminino senza mascolino. Interazione reciproca. Il creativo e il ricettivo stabiliscono le loro posizioni. Movimento e stasi si alternano senza posa. Creatività, ricettività, vitalità e spirito interagiscono. Occhio, ritorno. Creatività, ricettività, vitalità e spirito interagiscono. L'attivo e il passivo si succedono l'un l'altro. A questo punto, creatività, ricettività, desiderio, consapevolezza, movimento, stasi, attrazione e accordo si connettono con le operazioni di essenza, senso, spirito, vitalità e volontà, così che c'è concordanza e si stabiliscono le ragioni, le stagioni del ciclo vitale. In realtà il ciclo vitale è questo: creatività, ricettività, desiderio, consapevolezza, movimento, stasi, attrazione e accordo. Queste si connettono con le operazioni di essenza, senso, spirito, vitalità e volontà. Le forme contribuiscono tutte l'una all'altra, gli esseri sono immanenti l'uno all'altro, così l'evoluzione e lo sviluppo vanno avanti, senza fine. Ogni cosa al mondo scaturisce dall'essere, l'essere scaturisce dal non essere, essere e non essere si compenetrano, celandosi, rivelandosi l'un l'altro in reciproca interdipendenza. Essere e non essere si compenetrano, maschio e femmina, donna. Si compenetrano celandosi e rivelandosi l'un l'altro in reciproca interdipendenza. Non esiste donna senza uomo, non esiste uomo senza donna. Arrivando alla loro forma, alla loro fonte, vediamo che tutte le cose che esistono si fondono sull'energia, quella che è la potenza primordiale, no? La mater primordiale. Discernendo il loro fine, vediamo che tutti gli esseri si convertono in forma. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi ci rendiamo conto che teleologicamente ogni essere che esiste ha un motivo, questo ci dimostra che senso abbia la sua forma. Perché abbia una forma? La forma nasce dal motivo per cui una cosa esiste. Così ora sappiamo che tutti gli esseri sono fondamentali, sono forma, sono energia. Forma e materia, la stessa cosa aristotelica, no? Forma e materia, forma e energia, la materia è energia. Forma e energia sono fondamentalmente spirito. Forma ed energia, non forma, non solo energia, tutte e due. Donna e uomo sono, ecco la meraviglia, sono fondamentalmente spirito. Spirito è fondamentalmente totale apertura, per forza. Se fosse chiusura sarebbe delimitato, se fosse delimitato non sarebbe Iket Nunc, non sarebbe l'assoluto. Se fosse l'assoluto, sarebbe, se non fosse l'assoluto, se fosse limitato, non potrebbe essere lo spirito, non potrebbe essere il Tao. Il Tao è fondamentalmente non essere. Da qui la sua vita costante che è mutamento. La posizione del cielo è sopra, la posizione della terra è sotto. Gli esseri umani e gli esseri risiedono nel, e gli altri esseri che risiedono nel mezzo, fluendo spontaneamente ed evolvendosi, creano l'energia. Cielo e terra sono gli enti più grandi. Gli esseri umani sono i più intelligenti tra gli animali. Cielo ed esseri umani si uniscono. L'universo è nelle loro mani. Miriadi di sviluppi scaturiscono dai loro corpi. Da qui la trasformazione. Questa frase che sta arrivando è importante, riflettiamoci bene. Il coronamento dell'essere uomini è porre la vita al centro tra cielo e terra. Il coronamento dell'essere uomini, per tutti noi vale, il coronamento di essere ciò che siamo, è porre la vita al centro tra cielo e terra, per mandare ad effetto il dono dell'aperta consapevolezza e per costruire quindi l'essenza e la vita. Il coronamento dell'essere uomini è porre la vita al centro, tra cielo e terra. Sei un uomo perché sei al centro, tra cielo e terra, per mandare ad effetto il dono dell'aperta consapevolezza. Per essere consapevole. L'uomo è nato per essere consapevole. L'uomo è consapevole. E per costruire, quindi, l'essenza e la vita. Questo uomo che consapevolmente, perciò, costituirà essenza e vita. La vita è connessa all'energia, l'essenza è connessa allo spirito. Affonda lo spirito nella mente, raccoglie l'energia nel corpo. Da qui il Tao. Il mutamento che può mutare non è l'eterno mutamento. Se diventa un atto, automaticamente non è più una potenzialità. Il mutamento che può mutare non è eterno mutamento. Le immagini che possono essere immaginate non sono la grande immagine. È anteriore. L'eterno mutamento non muta. La grande immagine non ha immagine. La grande immagine, l'immagine anteriore, è il principio di nuovo, l'eterno mutamento non muta, e l'eterno mutamento, se mutasse, non sarebbe più l'eterno mutamento. E la grande immagine non ha immagine. L'eterno mutamento è il mutamento prima di ogni delimitazione. È il mutamento assoluto, che è il tourbillon, il vortice, e l'eterno mutare delle cose, che è questo il senso dello spirito. Lo spirito ci hanno fatto credere che sia una cosa stabile, un par di puntini puntini. In realtà lo spirito è mutamento. Cielo e terra, dice. L'eterno mutamento che non muta è la sostanza dell'assoluto. La sostanza dell'assoluto è l'eterno mutamento, l'eterna potenza che non diventerà mai atto. Ecco l'assoluto, ecco la sostanza dell'assoluto. Il mutamento che può mutare è la base della creazione. La grande immagine è là dove cominciano il movimento e la stasi. Ciò che può essere immaginato è la madre della forma e del nome. Ciò che è sempre in moto, ciò che è sempre in moto, motore immobile, ciò che è sempre in moto è eterno mutamento. Ciò che mai si posa è mutamento che muta. E la natura interna. Ciò che è definitivamente aperto e senza corpo è la grande immagine. Ciò che appare secondo gli eventi è ciò che può essere immaginato. Ciò che appare, ciò che vedremo di fronte degli eventi, e che cos'è? È ciò che può essere immaginato. Certo, no? Se fosse, non fosse ciò che potesse essere immaginato, non lo vedremmo. Non c'è modo di trovare dove comincia o di determinare dove finisca l'eterno. Per forza, altrimenti non sarebbe eterno. Esso è ciò che è unico oltre al tempo. L'eterno è ciò che è unico oltre al tempo. Il grande tutto, al di fuori, contiene il cielo e la terra. Al di dentro riempie l'universo. È ciò che attraversa tutte le parole, il grande tutto. Profondamente immobile, perfettamente compiuto, il grande tutto. Al di fuori contiene il cielo e la terra, al di fuori di lui contiene il cielo e la terra, e al di dentro riempie l'universo. E ciò che attraversa tutte le parole, il grande tutto, profondamente immobile, perfettamente compiuto. poiché l'eterno mutamento non muta, esso può comprendere i mutamenti senza fine che hanno luogo nel mondo. Poiché la grande immagine è senza immagine, essa può descrivere i fenomeni senza fine che intervengono nel mondo. Mutamento e immagine sono la base del Tao. Mutamento e immagine sono la base del principio. L'eterno mutamento non muta, il mutamento che muta non è eterno. Poiché l'eterno non muta, può comprendere il mutamento, poiché il mutare non è eterno, può essere inglobato nell'eternità. Il non mutare mai è l'eternità del mutamento, la transizione del movimento e della stasi è il mutamento del mutamento. Investigare il vero. Sentite che meraviglia. Investigare il vero, adempiere l'umana natura, godere del cielo, conoscere il significato della vita, coltivare l'armonia e la pace e provvedere nell'ordine sociale, tutto ciò è all'interno del mutamento. Allora rileggiamo. All'interno del mutamento c'è investigare il vero, adempiere l'umana natura, godere del cielo, conoscere il significato della vita, coltivare l'armonia e la pace, provvedere all'ordine sociale. Tutto ciò è all'interno del mutamento. Conservare la sostanza del mutamento, conservare la sostanza del mutamento è la via per conoscere l'eterno. Affinare la funzione del mutamento è la via per governare l'adattamento. Rendere chiara la mente. Dissolvere le preoccupazioni. Purificare il pensiero. Scordare i sentimenti. Attenuare l'io. Diminuire il desiderio, vedere il fondamento, abbracciare il nucleo. Questa è la meditazione della via che trasforma. Adesso la rileggo. Questa è la meditazione della via che trasforma. Sentite che meraviglia, che sprone, che insegnamento c'è in queste due righe. Rendere chiara la mente, dissolvere le preoccupazioni, purificare il pensiero, scordare i sentimenti, attenuare l'io. Diminuire il desiderio, vedere il fondamento, abbracciare il nucleo. È importante perché il nostro cristianesimo, il loro cristianesimo, si è abituato a diminuire, a distruggere il desiderio. Anche questo è sbagliato perché sei un essere umano. Infatti, questo cosa ti dice? Dice, attento, dice diminuire il desiderio perché vedrai il fondamento, cioè piano piano la luce non ti arriva di botto. Tu piano piano vedrai, piano piano conoscerai. L'amore è lento. Poi dopo diventa incazzatissimo e ti brucia. Ma parte piano e tranquillo. Ti prende sotto mano e poi dopo ti distrugge. Comunque, questa è la natura di queste cose. E ecco, dice così: dice, questa è la meditazione della via che trasforma. La meditazione della via che trasforma è rendere chiara la mente, dissolvere le preoccupazioni, creare uno spazio interno in cui tu abiti, creare il tuo tempio interno, costruire un luogo nel quale tu vai a rifugiarti. Quando credi, quando apri a Dio, quando apri al Tao, quando apri alla norma. Rendere chiara la mente, dissolvere le preoccupazioni, purificare il pensiero, scordare i sentimenti, attenuare l'io, attenuare l'io, diminuire il desiderio, vedere il fondamento, abbracciare il nucleo. Questa è la meditazione della via che trasforma. Quando la mente è limpida e libera dalle preoccupazioni, è possibile sondare il disegno della verità. Quando i pensieri sono esauriti e i sentimenti dimenticati, è possibile sondare l'essenza della verità. Quando l'egoismo e il desiderio scompaiono, è possibile arrivare al Tao. Tutto questo è schietto e semplice, puro e integro. Tutto ciò può conoscere l'entità celeste. Quindi, quando uno è schietto e semplice, puro e integro, può conoscere l'entità celeste. La comprensione in stato di immobilità, il compimento senza sforzo, il sapere senza vedere. Questa è la percezione, il risultato della via che trasforma. Comprensione in stato di immobilità, compimento senza sforzo, sapere senza vedere. La ragione qui salta secca, ti ha detto prima, eh? Attento. Attento, ti dice scordare i sentimenti. Questo ciò porta senza sforzo a compiere qualsiasi cosa. La conoscenza senza vedere può sapere qualsiasi cosa. Percepire e capire dopo aver agito non sono degni di essere chiamati comprensione. Compiere qualcosa dopo essersi sforzati non è degno di essere chiamato compimento. Conoscere dopo aver visto non è degno di essere chiamato sapere. Questi tre modi sono lontani dalla via della perfezione e del risultato. Devi capire prima, devi compiere prima, devi conoscere prima dell'appalesarsi delle cose. Quando le cose hanno corpo, sei già fuori. Trovare il bindu, trovare i semi di queste cose è la via del Tao. Dice poi, infatti, essere capaci di fare qualcosa prima che esso esista, percepire qualcosa prima che esso diventi fattuale, vedere qualcosa prima che esso si generi, sono le tre abilità che si sviluppano interdipendentemente. Allora, niente è visto senza essere compreso. Niente è intrapreso senza un risultato e in nessun posto si va senza averne un beneficio. Il Tao produce l'uno. L'uno produce il due. Il due produce il tre. Il tre produce le miriadi di esseri. L'apertura si muta in spirito. Lo spirito si muta in energia. L'energia si muta in vitalità. La vitalità si muta in forma. Questo è chiamato progredire. Rileggo. Il Tao produce l'uno, l'uno produce il due, il due produce il tre produce le miriadi di esseri. L'apertura si muta in spirito, lo spirito si muta in energia, l'energia si muta in vitalità, la vitalità si muta in forma. Questo è chiamato progredire. Un dato tecnico, diciamo così, dice così, dice il corpo è come una marionetta, i fili della marionetta sono come un passo misterioso, la persona che controlla la marionetta è come l'io più profondo, il tuo io più profondo controlla la tua marionetta interna ed esterna, controlla ogni forma di manifestazione, il tuo teatro è compreso, conosciuto da un ente che è una consapevolezza al di là chaturta. È una consapevolezza al di là della consapevolezza ordinaria. Quando tu diventi inconsapevole ed entri in quel momento attraverso Pragna, attraverso la sapienza, entri in Chaturta e hai questo momento in cui questo quarto stato della consapevolezza che ti permette di capire, dice così, dice il corpo è come una marionetta, i fili della marionetta sono come il passo misterioso, la persona che controlla la marionetta è come l'io più profondo. Sentite questa qua. È importante, direi molto, l'apertura del passo misterioso, l'apertura all'anima, l'apertura al cuore. È l'operazione più difficile e più essenziale. Esso non si trova, come dicono diversi praticanti dello yoga, nella fronte, nell'ombelico, nella vescica, nei genitali, tra rene ombelico, tra rene genitali, dalla testa ai calcagni, in qualsiasi punto del corpo. Esso non è lì. Tuttavia non va cercato esternamente, fuori dal corpo. Ecco adesso la frase. Ecco perché, per indicare l'apertura del passo misterioso, i saggi usano semplicemente la parola centro. È il centro. Lasciate che vi faccia un utile paragone. Quando una marionetta muove le mani e i piedi o gesticola in 100 modi, non è che si muova da sola, è mossa dai fili. Il pensiero è il meccanismo dei fili. E la persona che controlla la marionetta a tirare i fili è l'ente anteriore a tutto. Sapete chi è la persona che controlla la marionetta? La marionetta è come il corpo, i fili sono come il passo misterioso, la persona che controlla la marionetta è come l'io più profondo. I movimenti del corpo non sono creati dal corpo, è il passo misterioso che lo fa muovere e, malgrado l'azione del passo misterioso, è l'io più interiore ad attivare il passo misterioso, l'io più interiore. Affinare il pensiero per mezzo della mente. È il processo di infiammazione. Quindi attraverso la mente tu affina il pensiero. Sospendere il pensiero è alimentare il fuoco. Conferirsi splendore è la stabilizzazione. Catturare i demoni interiori è la battaglia sul campo. Corpo, mente e volontà sono le tre cose essenziali. Il cuore del paradiso è il passo misterioso. rileggo, chiuderei qua, pensate che meraviglia. Affinare il pensiero per mezzo della mente è il processo di infiammazione. Tu affini il pensiero e mano a mano prende fuoco dentro di te la consapevolezza e l'entusiasmo. Sospendere il pensiero e alimentare il fuoco, partirà per conto suo. Silesio, Eckhart e così via. Conferirsi splendore quando tu entri in questo stato di chiusura, di fuoco interno, di unione ferma, ma non devi volontariamente, è un'altra volontà quella che si muove. Diciamo che tu poni le cose che poi si matureranno da sole. Conferirsi splendore è la stabilizzazione, catturare i demoni interiori, la battaglia sul campo, corpo, mente e volontà sono le tre cose essenziali. Corpo, mente e volontà. Corpo non è il corpo materiale, è la sensazione del corpo che noi chiamiamo corpo. Mente e volontà sono le tre cose essenziali. E il cuore del paradiso è il passo misterioso. Ecco che siamo arrivati. Il cuore del paradiso, quel centro assoluto, quell'Iket Nunc, quel principio, quell'archè, è il passo misterioso, il luogo in cui tu entri nella dimensione della nuova coscienza. Questo che abbiamo letto è un peano, è un inno alla coscienza slacciata dalle cose. La felicità, come si è detto altre volte, la felicità è come salire sulla montagna e scarichi tutto perché non puoi portarti uno zaino pieno di pietre o di martelli. Felicità è salire sulla montagna. Dice non a caso la felicità in greco indica cosa? Indica ciò che è ferace, ciò che porta vita, no? Quindi la felicità che porta vita, V maiuscola evidentemente, aia, che porta alla vivente, direi addirittura meglio, quella felicità non è legata alle cose. La gioia è quella del borghese consumatore che mastica, trita e defeca, voglio dire, ma non ha niente a che fare con la felicità. L'uomo felice è un ricchissimo poverissimo. Come l'amore, ne parlavo prima. Come l'amore, che rende assolutamente ricchi quando si fosse assolutamente poveri. State bene.